Eccoci ancora in diretta, ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda, visto che Mattino Nair va in onda da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 9. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, visto che andiamo sia su TRM canale 13 sia su Radio Med 91.3. Per questo motivo comincio sempre col salutare un po' la squadra, quella che mi accompagna mattina dopo mattina, e siamo già al 7 di aprile. Saluto Danny B, buongiorno Danny.
Buongiorno.
Buon lavoro a te.
Oggi
è la giornata mondiale
oggi,
di qualcosa?
No, è la giornata internazionale della salute.
Ma speriamo
poi,
che ce ne vuole tanta.
Dobbiamo fare gli auguri a Giovanni.
Sì.
A Giovanna, perché è San Giovanni.
Ma
lo sapevi?
San Giovanni, guarda,
l'ho letto.
Mi ricordo di un San Giovanni in un altro periodo dell'anno.
San Giovanni Battista, questo è.
Vabbè, che oggi San Giovanni.
Vabbè,
facciamo gli auguri.
Il biscottino c'è.
D'accordo, quindi c'è Rughina, la salutiamo, il nostro, portafortuna.
La bellezza di Rughina.
Fortuna, il suo padroncino, si chiama Luigi Vitale. Ciao Luigi, buongiorno, i nostri ameli. E in regia, e purtroppo già, diciamo, è stato messo sullo schermo il sito dell'ANSA, ma per farvi capire che nel mondo è successo qualcosa stanotte di molto grave, a risposta di qualcosa di gravissimo che è successo, ovvero dopo l'attacco con armi chimiche in Siria. Trump l'aveva detto nelle ultime ore, nelle ultime giornate, questa cosa non deve rimanere impunita. Ecco qua, Trump questa notte ha lanciato dei missili in Siria. E ha detto, tra le parole che ha detto per giustificare l'attacco, nessun bimbo soffra così. Quindi sono partiti da alcune basi americane del Mediterraneo circa 58-60 missili, però insomma sono missili cruise, non sentivamo queste terminologie da qualche anno. Adesso ovviamente si attendono molte reazioni, a quanto pare le prime reazioni della Duma, del Parlamento Basso della Russia. Non ci sono ancora reazioni ufficiali del Cremlino, cioè non sappiamo in pratica Putin come reagirà nelle prossime ore, però già molta rabbia da parte della Russia, la Russia che sappiamo supporta ormai da tempo Assad che Trump chiama il dittatore siriano, e soprattutto Trump, l'America, dice che Assad è il vero responsabile di questo attacco con armi chimiche. I titoli d'apertura sono così un po' per altre testate, visto la notizia importante vi faccio vedere anche Corriere.it. Siria, gli Stati Uniti attaccano nella notte con 59 missili colpiti dalla base del raid chimico. C'è la cronostoria di quello che è successo, il cambio di rotta di Trump, si era parlato anche dopo la sua elezione del rapporto forte con la Russia, quindi questo suo attacco siriano e quindi un attacco anche un po' alla Russia. Qualcuno dice che nelle basi colpite c'erano anche dei russi, questo lo sapremo nelle prossime ore. TG Com24, Siria e USA attaccano con 59 missili colpita la base dell'attacco chimico. Questa è la notizia di oggi, con cui abbiamo aperto, e avremo sicuramente altre novità nel corso della giornata. Salutiamo chi ci segue, trmweb.it, e poi anche il canale YouTube, date un'occhiata se volete rivedere le puntate, poi Facebook, TRM Web, insomma tutti i social attivati sempre. 393-914-9944 il numero di SMS WhatsApp per scriverci in tempo reale, poi 091 843 43 24.
Possiamo lanciare la pubblicità.
Di già.
Lanciamo.
Ma ancora.
La pubblicità è importante.
Magari iniziamo e poi ci prendiamo un break, perché dobbiamo fare una bella chiacchierata con Giuseppe Catalano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Giuseppe Catalano, che questa mattina mi viene a parlare qui, l'ho invitato, ci siamo parlati già in questi giorni, riguardo la marcia per la dignità. La marcia della dignità che si svolgerà mercoledì, la prossima settimana, 12 aprile 2017 alle ore 11, piano della cattedrale di Palermo. C'è un hashtag, lanciamo un hashtag che comunque già circola, ed è siamo handicappati, no cretini.
Sì.
Giuseppe. Parti dall'hashtag, dal titolo anche.
Ma l'hashtag nasce da un'espressione di sdegno che uno dei fratelli Pellegrino ha lanciato, quando tutti ricorderanno furono in qualche modo gabbati da una specie di fuga di un ex assessore alla famiglia, in portineria gli avevano appunto detto che insomma avevano cercato di tergiversare, loro avevano, si erano mangiati la foglia, e uno dei due disse: sì, è vero, siamo handicappati ma non cretini. E questa cosa da lì è nato tutto. Devo dire che dal momento della protesta e dell'appoggio di una nota televisione nazionale fino alla fase del 21 febbraio, quando lo stesso PIF ha appoggiato la protesta a Palazzo d'Orleans e l'incontro al governatore Crocetta, ma da quel momento in poi i fratelli Pellegrino, che hanno il merito di aver rifiutato un aiuto personalissimo perché si sono resi conto che la loro disabilità era solo la punta di un iceberg, di una macelleria umana che in questi anni si è consumata in tutta la Sicilia, erano subito passati a un momento di proposta. Ovviamente noi volontari che stiamo accanto a loro e che abbiamo costruito insieme a loro questo comitato Siamo Handicappati Non Cretini, insieme alla disperazione che ci ha contraddistinto, abbiamo cercato anche di munirci di competenze per poter capire come meglio anche aiutare l'amministrazione regionale e le istituzioni per poter risolvere i problemi. Quindi non c'è stata solo una protesta, ma c'è stata anche una proposta. Queste proposte però non sono state in qualche modo prese in considerazione, e questo è il motivo della marcia silenziosa di giorno 12, che vuole essere anche un momento di sensibilizzazione di tutti, di tutte le componenti della società civile. Abbiamo avuto
Ti faccio, perché nel frattempo la politica in un modo o in un altro ha cercato di muoversi e di dare delle risposte. La politica siciliana come può dare le risposte? Mettendo in campo insomma i soldi che servono per stabilizzare un po' tutto quanto. Blog Sicilia, come tante altre testate, dice: disabili gravi, l'ultima presa in giro, i soldi in finanziaria sono solo sulla carta. Ti lancio questo titolo perché abbiamo visto cifre molto alte, adesso non ricordo quanto, però centinaia di milioni di euro destinati al mondo della disabilità. C'è stata subito una reazione da parte di chi è diciamo coinvolto e poi esperto anche, dicendo che appunto questi soldi fondamentalmente non ci sono. È vero, non è vero, com'è andata, quanti fondamentalmente sono i soldi destinati alla disabilità, e poi soprattutto se in questo modo si può risolvere la situazione.
Ma proprio sulla questione dei soldi noi ne avevamo fatto un punto ovviamente di partenza, perché senza soldi non si costruisce nulla. Un sacco di leggi che riguardano la disabilità sia a livello nazionale che a livello regionale sono state costruite in maniera perfetta sulla carta, ma continuano a essere dei sacchi vuoti, perché non c'è un finanziamento che sorregge appunto le esigenze del mondo della disabilità. L'ultima, non so come definirla, boutade, fake news, è accaduta due giorni fa in commissione bilancio dell'Assemblea regionale, la seconda commissione bilancio, allora quando addirittura i deputati hanno votato un emendamento che appunto sulla carta fa apparire uno stanziamento di addirittura 700 milioni l'anno per il triennio, quindi oltre 2 miliardi, come...
E sono tanti.
Certo, ma sono zero. In pratica sono... praticamente, scusa se sì, uso un termine che potrebbe risultare un po' forte, ma ormai anche nel lessico del vocabolario italiano è una supercazzola contabile quella che è accaduta. Cioè in pratica loro hanno nella stragrande maggioranza di questa ipotetica provvista hanno raccolto delle somme che già esistevano o a livello nazionale o a livello regionale, le hanno riunite tutte in un unico calderone, somme già stanziate da anni, e le hanno ribattezzate. Dopodiché quelle somme che in più avrebbero potuto dare e che risulterebbero attorno ai 150 milioni, anche quelle sono prive di copertura finanziaria.
Allora Giuseppe, ti interrompo un attimo anche per fare la quadra un po' di quello che sta succedendo in questa mattinata in nostro studio. Siamo, vedete quest'hashtag dietro, appunto siamo anticappati, non cretini. Stiamo parlando intanto della marcia per la dignità di mercoledì 12 e poi stiamo un po' esaminando con i diretti interessati il post finanziaria e quindi queste somme, queste cifre che sono destinate alla disabilità, se realmente ci sono o non ci sono. Allora, io lo sapete, in questi mesi sono dalla parte ovviamente di tutti quelli che quotidianamente fanno difficoltà per via di mancata assistenza, di finanza, insomma, proprio quindi sono dalla vostra parte. Questo non significa che io non do spazio anche in questo momento al diritto di replica di chi vuole intervenire in diretta, anche da parte della politica. Se qualcuno non è d'accordo con quello che sta dicendo Giuseppe Catalano, può chiamarci in diretta, le linee sono a vostra disposizione, 091 843 4324. Ci arriva un WhatsApp da parte di Francesco che dice: mercoledì saremo in tanti per manifestare la nostra rabbia, lo faremo in silenzio e quest'ultimo fare molto rumore. Francesco, hashtag siamo anticappati, non cretini. Quindi si continua ancora, noi dicevamo tempo fa, spero di non vedere più proteste, incatenamenti, molti ragazzi per strada lì già con i problemi che hanno, protestare. Sta cosa mi fa molta molta rabbia, perché vuol dire che non sta cambiando nulla e soprattutto non penso che a loro faccia piacere scendere da casa con i problemi che hanno e protestare.
No, su questo posso,
certo che
posso testimoniare.
Poi se qualcuno vuole chiamare in diretta, anche dei ragazzi che ci stanno seguendo o chi ovviamente fa parte di questa organizzazione, lo può dire anche in diretta, lo può fare chiamando al numero in sovraimpressione. Non abbiate paura e timore.
Volevo puntualizzare appunto questo: mercoledì ci saranno anche delle carrozzine spinte ma vuote, perché ci sono dei ragazzi che non possono affatto uscire da casa. Lo stesso Francesco Perugia, che è uno dei nostri sostenitori del gruppo Siamo Handicappati Non Cretini, quando siamo andati la prima volta in Commissione Salute, Commissione Sesta, Sanità e Affari Sociali, se non ricordo male, all'ARS, siccome tra l'altro sono stati dei ritardi dovuti al fatto che in quell'assemblea regionale siciliana non possono entrare gli handicappati, anche se con la battuta che hanno detto Ficarra e Picone possono entrare gli indagati, però quelle persone si è sentita male, è dovuta andare in ospedale. Io ho avuto notizie di tantissime persone e invito comunque anche le persone che hanno a casa persone con disabilità che hanno difficoltà veramente enormi a uscire mercoledì, di portare le loro carrozzine vuote con i loro nomi scritti, perché anche questa è una grandissima testimonianza di presenza.
Ci fermiamo un attimo, un minuto, per dare spazio alla prima rubrica del nostro mattino, è quella dedicata all'oroscopo del giorno. Respiriamo un attimo e poi torniamo un attimino con le vostre richieste, con le tue richieste, insomma, ricordando questa poi appuntamento molto importante a cui secondo me devono partecipare un po' tutti quanti. Non è che dobbiamo ghettizzare queste manifestazioni. Se c'è una manifestazione per diciamo migliorare le condizioni di chi ha disabilità, penso che debba scendere in campo la cittadinanza tutta, cioè, non perché quella ha problemi, quelli hanno problemi scendono in piazza e gli altri guardano. Facciamoci sentire, perché è un problema che riguarda tutti e potrebbe riguardare tutti.
Sì, certo, abbiamo per questa ragione anche invitato nel nostro manifesto, stiamo avendo degli ottimi riscontri di solidarietà e di presenza anche da parte del mondo della scuola,
certo,
che dal punto di vista anche della coscienza civica di questi ragazzi, vedere anche altri ragazzi che hanno situazioni serie.
Noi spesso abbiamo parlato del fatto che la scuola spesso ha un ruolo fondamentale, non emarginare chi ha la disabilità e veramente cercare di fare di fare squadra.
I ragazzi che vanno a scuola hanno avuto problemi enormi perché non è stato applicato il loro diritto ad andare a scuola dei disabili, perché sono venuti a mancare fondi e organizzazione in tutta la Sicilia, e gli amici che ci ascoltano da Catania lo sanno bene delle associazioni, mi riferisco anche all'associazione 20 novembre che si è occupata di queste cose, al gruppo dei al gruppo dei 65 delle 65 associazioni, e noi stiamo lottando anche e soprattutto per loro, perché non può accadere, è inammissibile che nel 2017 non venga garantito il diritto all'istruzione, all'assistenza a scuola dei ragazzi disabili. Questa è una cosa inammissibile.
Torniamo tra poco, linea alla regia con il l'oroscopo del giorno, segno per segno, torniamo tra un minuto circa.
Di aprile, di nuovo appuntamento con l'oroscopo, segno per segno vediamo le caratteristiche e i consigli degli astri. Ariete, trovate una forma di svago diversa dal consueto, mentre per il Toro si trascorrerà parte della giornata con persone che si vedono di rado. Gemelli, non fate confidenze personali a persone conosciute da poco. Cancro, passate un po' di tempo con amici e conoscenti simpatici. E Leone, beh, per voi sarà una giornata fortunata, quindi vi converrà anche approfittarne. Vergine, comportatevi con buon senso, ma voi ci siete abituati, quindi tutto andrà bene. Bilancia, sarà una giornata abbastanza serena nonostante la stanchezza, e per gli Scorpioni potete svagarvi nel modo che preferite, l'importante è la parola d'ordine, relax. Passiamo al Sagittario, in campo sentimentale non mancheranno certamente le occasioni, e per il Capricorno i programmi per la giornata saranno tutti altrettanto piacevoli. Acquario, gli astri prevedono per voi un discreto successo in amore, mentre per i Pesci una notizia piacevole migliorerà il vostro umore. E si conclude quindi qui l'oroscopo del 7 di aprile, appuntamento con le stelle, a domani.
L'oroscopo del giorno, ancora eccoci qua, mattino nero nella prima parte di questo venerdì, puntata dell'inizio weekend che stiamo dedicando come altre trasmissioni anche al tema della disabilità, tema della disabilità purtroppo in Sicilia, insomma, che subisce stop continui o prese in giro. Ne stiamo parlando con Giuseppe Catalano, che fa parte appunto dell'organizzazione di questa marcia per la dignità 12 aprile. Ho detto prima la cattedrale, cioè il punto di raccolta lì.
Sì, ci sarà il punto di raccolta davanti al piano della cattedrale, altezza Corso Vittorio Emanuele, e poi ci sarà questo contatto silenzioso con i due bracci dell'istituzione regionale, cioè Piazza del Parlamento, l'Assemblea regionale siciliana, e poi andremo davanti a Palazzo Dorme, alla sede della Presidenza della Regione, del Governo siciliano, appunto, perché tra l'altro
eravamo... Quali sono le vostre richieste, Giuseppe? Voi che conoscete la situazione anche economica, siete anche esperti, sono state fatte queste cifre per via della finanziaria, ma adesso...
A noi ci hanno accusato di demagogia perché chiedevamo 500 milioni di euro di soldi freschi e non finti per risolvere non esclusivamente il problema, ripeto, della punta dell'iceberg della disabilità gravissima, ma anche tutte le varie situazioni di disagio che si sono consumate in questi anni in Sicilia e che riguardavano anche altre fattispecie di disabilità. Comprese, ripeto, quelle della scuola, che per noi sono importantissime.
Assolutamente sì, molto importanti.
Siamo stati accusati di essere demagoghi, che queste somme non ci stavano. Abbiamo presentato in commissione bilancio un documento nel quale abbiamo anche fatto la nostra proposta tecnica, cioè abbiamo lasciato stare degli 8.000 capitoli di bilancio, quelli che sappiamo essere non comprimibili, e abbiamo chiesto un taglio lineare dall'1,5 al 4,5% degli altri capitoli sui quali si poteva agire. In pratica gli altri capitoli sui quali si poteva agire erano per aiutare le carrozzine di foraggiare meno i carrozzoni, cioè quello che ha costituito purtroppo il leitmotiv della politica regionale in questi anni, cioè l'attenzione solo alle proprie clientele, non alle esigenze della gente.
Senti Giuseppe, io lo chiedo soprattutto quando ci sono questo genere di puntate su questa tematica, chiedo agli ospiti che intervengono perché lo fanno, cioè perché tu in questo caso sei così impegnato per questo tema molto importante, perché insomma vorrei capire anche l'aspetto umano che spinge gli ospiti che vengono qua a parlare del tema disabilità.
Cioè, ma
non
posso
è
dirti,
un farmi fatti negli
no,
ospiti
posso dirti, no puoi entrare a piedi uniti nella mia vita e te lo dimostro adesso. Io sono felicemente sposato da quasi 30 anni. Ho sposato anche, oltre a mia moglie, e ne sono felice, anche la famiglia di mia moglie, che è costituita da due genitori ormai 91enni, 92enni fra poco, e da un ragazzo splendido che ha 60 anni e che è affetto da tetraparesi spastica fin dalla nascita, Nino Bomarito, che saluto. Ebbene, mia moglie tanti anni fa ha dovuto rinunciare al lavoro. Mia moglie vendeva fondi di investimento, insomma, quando eravamo ragazzi forse guadagnava più di me, perché ha capito che la situazione cominciava ad evolversi in maniera negativa e doveva aiutare. Abbiamo addirittura acquistato casa vicino ai miei suoceri, certo. E mia moglie fa la che
proprio la vita quasi, si rimodula in
però
base
siamo, attenzione, noi siamo contentissimi di questa vita perché ci ha anche arricchito questa vita,
dubbio.
Ci ha fatto capire tante cose e i nostri figli tra l'altro sono cresciuti a contatto con questa cosa e secondo me questo li ha pure in qualche modo migliorati perché certo. Capiscono che nulla è scontato, quindi noi siamo, dire la parola felici ci si tocca, no?
Sì.
Però siamo molto contenti di questa nostra situazione e quindi mi sono avvicinato a questo mondo e da diversi anni che lotto con le istituzioni per questa ragione. Ovviamente quando ho visto la questione dei fratelli Pellegrino, che hanno lo svantaggio di non avere neanche una famiglia dietro
sono
le loro spalle,
sono
a quel punto
hanno
io,
degli amici importanti,
hanno una rete di amici,
che
è stupenda. Io soprattutto devo qui salutare una persona che in questo momento si trova oltre manica e che è stato il cuore della nostra protesta, Vincenzo Muratore, un ragazzo splendido che in questo momento è a Londra e tornerà il giorno 11 proprio per la manifestazione, che li ha aiutati tantissimo. Questi ragazzi però meritano di essere aiutati perché sono dei ragazzi di una sensibilità straordinaria, di un altruismo straordinario e lottano ogni giorno. Come lottiamo noi, come stiamo lottando per contrastare anche queste lettere farlocche che sono arrivate.
Stiamo vedendo anche nella vostra pagina c'è questo video che poi molti possono ascoltare da parte di molti genitori, insomma, che sì. Questo video messaggio, sì. Cosa chiedono tutti loro?
Normalità
forse.
In questo messaggio chiedevano era una richiesta di aiuto col cuore al presidente Mattarella, che ripeto ci ha anche dato un riscontro, anche se noi ci riserviamo di continuare a dialogare con lui perché avremo anche un'altra richiesta da fare che per il momento teniamo riservata. Questo video, guardate, è nato proprio in un pomeriggio, è stata una cosa riuscita, bella, che ci ha fatto anche conoscere. Voglio dire un'ultima cosa, che la regione ha trasmesso in questi giorni, avendo appunto raccattato 36 milioni per un censimento rapido di appena 2000 disabili gravissimi, che è il frutto di una affastellata situazione di studio e di istruttorio dei distretti, ha fatto una leggina attraverso la quale vorrebbe, anzi in questo momento è intenzionatissima a dare una prebenda di qualche migliaio di euro a questi disabili in contanti. Questa è una cosa pericolosissima.
In contanti che significa?
Nel senso che li voleva dare in un primo momento senza alcun tipo di rendicontazione alle famiglie. Noi conosciamo la situazione delle famiglie.
Sì.
Questa cosa te la può testimoniare anche l'assessore Ciulla di Palermo, sì. Che da tanti anni si occupa di queste famiglie. Purtroppo ci sono delle famiglie, delle situazioni sociali in cui avere i soldi in contanti è qualcosa di pericoloso, perché la situazione è così degradata che non è affatto certo che queste somme vadano a finire per le esigenze dei disabili. È duro dirlo, ma è così. Non tutte le famiglie sono come la nostra, che ha un background culturale, una... purtroppo ci sono delle situazioni difficili che sono pericolosissime. Chi si occupa di disabilità sa questo, ed elargire queste somme in contanti senza rendicontazione è una cosa abbastanza folle. Per fortuna c'è stato un barlume di lucidità nell'ambito della ultima seduta della commissione bilancio, per cui questa cosa è stata un po' aggiustata.
Allora, Giuseppe, soldi... per concludere, ti rivolgi direttamente, penso, alle istituzioni, alla, al presidente della regione. Vuoi dire qualcosa questa mattina attraverso le nostre telecamere, e magari qualcuno, spero sempre il governatore o qualcuno che sta vicino al governatore, possa comunque, come dire, sentire queste tue parole, o all'assessore alla famiglia, il nuovo assessore alla famiglia?
Più che al nuovo assessore alla famiglia, con il quale ieri abbiamo avuto un incontro, ed è una persona dotatissima di buona volontà, ma senza provviste economiche, l'appello è all'assessore al bilancio, al presidente della regione, che in un primo momento hanno perso un mese e mezzo di tempo a dirci che era valida l'opzione di risolvere il problema reclutando i precari per andare a curare, ad assistere i nostri disabili. Questa è stata una delle cose più assurde, clamorose, una proposta veramente clamorosa e veramente difficile da accettare. Ovviamente poi dopo un mese e mezzo si sono resi conto che era una strada non percorribile. Vorrei dire loro che, appunto, poiché siamo handicappati non cretini, speriamo ancora che il cammino di questa finanziaria possa riservare delle vere sorprese di provvista economica per la disabilità, e stiamo ancora ad aspettare. Il senso della nostra marcia comunque va oltre la regione siciliana. Il senso della nostra marcia è anche di coinvolgimento di tutta l'opinione pubblica su questi problemi, e ci rivolgiamo alla nostra suocera regione siciliana affinché ci senta anche nostra nuora Stato, perché anche lo Stato non fa nulla per i disabili,
anche se in molte altre regioni d'Italia la situazione
è diversa. Ma lo Stato continua a emanare leggi farlocche, che come la legge sul dopo di noi, che ha dotato per la Sicilia di
un altro tema
7 milioni di euro, praticamente è una legge piena di grandissime belle parole, e poi al momento di finanziarla abbiamo fatto il conto che in Sicilia ci sarebbero non più di 200 euro al disabile, e quindi francamente è disarmante avere a che
è
fare.
È un altro tema, che è quello che stavi toccando, sì, quello del dopo di noi, perché
sì, noi abbiamo la situazione dei genitori caregiver, dei fratelli e sorelle caregiver che pensano a cosa succederà dopo, e temono cosa succederà dopo, temono che questi ragazzi vadano a finire in istituti lager sui quali è meglio stendere una termocoperta, perché sappiamo quello che è accaduto e che accade continuamente.
Ci auguriamo che ci sia sempre un controllo, che purtroppo esistono delle strutture che servono per attenzionare la disabilità, curarla, per insomma assisterla, e noi ci auguriamo che ci sia un controllo sempre nei confronti di queste strutture, e comunque strutture che hanno a che fare con i deboli, con i bambini, quindi è importante che ci sia un monitoraggio da parte dello Stato per quello che i servizi, quello che propongono, appunto.
E soprattutto questa è una cosa che volevo dire, devono smetterla di dire nei limiti della compatibilità finanziaria, oppure entro le somme degli stanziamenti di bilancio. Tutte le norme che continuano a inserire che riguardano la disabilità, e quindi l'articolo la salute, l'istruzione dei disabili, non sono assolutamente, grazie a una sentenza, la 275 del 2016 della Corte Costituzionale, più marcia per la dignità mercoledì alle ore 11 sul piano della cattedrale. Vi aspettiamo tutti, istituzioni, società civile, anche rappresentanti delle associazioni del terzo settore, che che sono con noi e che il terzo settore, tutto il forum del terzo settore, la disabilità nel suo complesso.
Vabbè, grazie. Grazie a Giuseppe Catalano, grazie a te, a tutti quelli che ovviamente ci hanno seguito e fanno parte di questa organizzazione. Noi siamo pronti per continuare, lo facciamo come sempre con l'informazione. Sono le 8 del mattino, quindi c'è Luca Tutone ancora una volta questa mattina. Luca, mi fa piacere rivederti.
Buongiorno.
Buongiorno caro. Con le notizie del GR Med, torniamo tra pochissimo.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, bentrovati a questa edizione del GR Med. La procura di Catania ha ribadito nell'udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio per le 16 persone accusate di turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta sulla concessione dell'appalto dei servizi dal 2011 al 2014 al CARA di Mineo. Si è associata l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza delle due parti civili costituite e ammesse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno. L'udienza è proseguita con la discussione di tre degli imputati e proseguirà oggi. Da questa tranche è uscito il sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Castiglione, indagato in qualità di allora soggetto attuatore del centro accoglienza richiedenti asilo più grande d'Europa, che ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Un incendio, un cedimento, famiglie intrappolate, altre evacuate, tutto questo in un solo pomeriggio, per fortuna senza feriti. Vigili del fuoco sono intervenuti in due zone della città, a Palermo, per evitare danni a residenti e abitazioni. Una palazzina di tre piani è stata evacuata nella zona del Borgo Vecchio, invece nei pressi di Corso Pisani, vicino alla caserma Lungaro in via Agostino Catalano, al civico 88, sei squadre di vigili del fuoco sono intervenute per spegnere un incendio che ha avvolto un magazzino. In una lettera aperta ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, il governatore Rosario Crocetta richiama il Parlamento dai rischi, a suo dire, che potrebbero derivare se l'Aula dovesse approvare le norme su riscossione Sicilia e sulla bocciatura del progetto di trasformazione del consorzio autostrade siciliane in società con l'ANAS. Questo il pensiero di Crocetta: danni economici per tutta la regione. Occupiamoci adesso dell'indagine sull'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà. Potrebbero presto tornare in libertà tre dei sei indagati finiti agli arresti in carcere per l'omicidio del penalista palermitano. In particolare Francesco Arcuri, Antonino Siragusa e Salvatore Ingrassia erano stati già arrestati in un'altra inchiesta poi archiviata sull'omicidio. Gli arresti scontati all'epoca si sommano a quelli attuali, portando così a un'anticipata scadenza dei termini di custodia cautelare. Intanto il riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata da 5 dei 6 indagati. La procura di Palermo intende chiedere il processo immediato. Procura che ha chiesto l'archiviazione, ma il giudice per le indagini preliminari ha invece ordinato l'imputazione coatta per il carabiniere Saverio Masi. Tra i principali testi del processo sulla trattativa Stato-mafia e uomo di scorta del magistrato Nino Di Matteo. L'imputazione coatta è stata disposta anche per un altro carabiniere, Salvatore Fiducia, entrambi accusati di calunnia e diffamazione. Archiviato invece con la stessa decisione il procedimento avviato contro 7 ufficiali dei carabinieri che Masi e Fiducia avevano denunciato, accusandoli di avere ostacolato le indagini sulle ricerche di latitanti mafiosi come Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro. Sciopereranno oggi i dipendenti della KSM lo faranno davanti alla prefettura di Palermo. Tra i motivi dello sciopero, i 516 licenziamenti annunciati dall'azienda a marzo. I sindacati parlano di anomalie che vanno avanti da mesi all'interno dell'azienda, come richieste di ritirare i cambi di appalto con istituti di vigilanza che non rispettano il contratto nazionale di lavoro, i trasferimenti definiti immotivati e illegittimi. Si è risvegliato dalle coma Agostino Calatabiano, il calciatore di 18 anni coinvolto a novembre in un infortunio durante la partita fra Bolognetta e Villabate, trasportato nel reparto di neurochirurgia del civico di Palermo. Il giovane ha subito 2 interventi chirurgici e da settimane era in coma farmacologico. A dare la notizia del suo risveglio è stato un amico di famiglia, il direttore sportivo Vincenzo Lagrua. Revocata la squalifica di Alessandro Diamanti, la Corte Sportiva sportiva di appello nazionale della FIGC ha accolto il ricorso del Palermo. Il secondo turno di stop dopo l'espulsione indinese Palermo è stato revocato e dunque il numero 23 tornerà a disposizione del tecnico Lopez per la sfida contro il Milan. Chiudiamo con il meteo. Al mattino nubi alternate ad ampie schiarite, nel pomeriggio aumento dell'instabilità con possibili isolati temporali soprattutto nelle aree interne montuose, temperature massime stazionarie e intorno ai 20 gradi, venti deboli orientali. È tutto, linea Vincenzo Canzoni.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Ancora in diretta, buongiorno, sono le 8:05 di questo venerdì 7 di aprile, grazie a Luca Totone e alla redazione del TG Med, ritornerà poco prima delle 9 con un'altra edizione del GR Med, notizie naturalmente nell'ambito regionale. Questa mattina abbiamo aperto, lo stiamo facendo anche per chi si sta svegliando adesso, e naturalmente riproponiamo i titoli d'apertura di alcuni dei siti di informazione italiana, quindi Siria, gli Stati Uniti, riproponiamo appunto questo sito del Corriere, ce ne sono anche altri, gli Stati Uniti attaccano la base del raid chimico con 59 missili, Trump agito in interesse, USA, Mosca invece dice è aggressione, il cambio rotta di Donald, queste sono alcune delle immagini, prime immagini da, insomma, di questa nottata. Sono in compagnia questa mattina in studio del senatore Campanella, buongiorno senatore.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie per essere qua in una delle sue tappe siciliane, anche a Mattino Ner qui in onda su TRM. Vedevo il suo naturalmente interesse nei confronti di questa notizia, che questa mattina è un po' la notizia che nessuno forse si aspettava in questa maniera e in una tempistica così veloce. Ho dimenticato di dire prima in apertura, quando abbiamo commentato e abbiamo cominciato a leggere notizie sull'attacco americano, che a quanto pare Trump, la Casa Bianca, ha chiamato la Russia con una telefonata preventiva dicendo che stava per attaccare una base siriana. Adesso quanto è vero, quanto è stata avvertita la Russia, questo lo sapremo nelle prossime ore. Senatore, lei rappresenta appunto come dire l'istituzione italiana in questo caso, stamattina si aspettava un attacco degli Stati Uniti nei confronti della Siria?
No, francamente no. Diciamo che l'amministrazione Trump fino adesso ha dato indicazioni, segnali di una tendenza isolazionistica della propria politica. Vero è che questa notizia ha scosso tutte le opinioni pubbliche di tutto il mondo. Il problema sta nel capire se questo tipo di azione non peggiori la situazione piuttosto che migliorarla. Francamente sarebbe stato auspicabile una intensificazione dell'iniziativa politica.
Non c'è dubbio, è fallita in quella parte di mondo ormai, si va verso un conflitto, ma più che altro ci siamo già in conflitto, siamo già da tempo, e so come la pensa lei, senatore Campanella, visto che finisco la mia presentazione, senatore Campanella fa parte della sinistra appunto italiana. Certo oggi con tanti nomi dei partiti, tanti movimenti, le coalizioni, insomma, riuscire a capire l'identità vera e propria politica di un personaggio esterno, anche con i cambi che ci sono all'interno del Parlamento italiano, quindi sappiamo bene anche la sua posizione. Lei cade a fagiolo, caro senatore, perché nelle ultime ore, tra le notizie che stanno creando diciamo forti discussioni, faccio vedere queste due persone, perché caos nella maggioranza, Renzi nega lo spettro della crisi, Torrisi resta Alfano Locaccia. Che succede? Quello è il ministro degli esteri Alfano, accanto Torrisi che a quanto pare è il presidente, è stato eletto come presidente alla commissione affari costituzionali, giusto?
Sì.
Di Area Popolare, quindi dell'area di Alfano. A quanto pare Alfano l'ha cacciato, è successo il caos perché Renzi, l'ex premier, aveva presentato un suo candidato, poi a scrutinio segreto è successo qualcosa di strano.
Io le dinamiche della prima commissione in qualche modo le conosco, in quanto fino a pochi mesi fa ne facevo parte, conosco i personaggi. ci sono quindi diversi livelli che si intersecano. Da una parte il tentativo del PD renziano, perché ormai il Partito Democratico ha una geografia piuttosto articolata, il tentativo è quello di cercare di fare tutto il possibile per andare a votare a settembre, per ridurre al minimo i rischi politici per il governo, considerato che il PD è obiettivamente in discesa e che va incontro a una manovra in autunno che potrebbe, molto probabilmente, non sarà indolore. Per cui riuscire ad andare a elezioni prima per Renzi sarebbe un vantaggio. Il partito, il Movimento 5 Stelle, preme in quella direzione anche lui, in primo luogo perché gode in questo momento di un vantaggio politico secondo i sondaggi, in secondo luogo perché l'attuale legge elettorale, quella rimasta, l'italicum diciamo depurato delle incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, lascia il premio alla lista, cosa che gli consentirebbe di andare a elezioni senza dover allearsi con qualcuno, cosa che però è fondamentale. Ora il problema dove sta? Che all'interno della commissione ci si conosce un po' tutti.
Sì.
Il candidato del Renziano, che è un'ottima persona,
che, se non sbaglio è
Pagliari,
sì.
Che è un'ottima persona, tra l'altro, mi ricordo in un'occasione ebbe a dirmi, durante una chiacchierata, io sono un soldato. Benissimo, bravissimo, però io francamente come componente di una commissione non voglio che il presidente, che dovrebbe in qualche modo essere super partes, sia un soldato di alcuno.
È bravissimo, non c'è dubbio.
Torrisi, per converso, che è una persona piuttosto diciamo schiva, però ha fatto in questi ultimi mesi, ha sostenuto il ruolo di presidente di fatto in quanto vicepresidente vicario, visto che
lui tra l'altro, Torrisi, che è quello che vedete sul teleschermo sulla destra, così conosciamo a volte quando capitano queste cose conosciamo meglio i protagonisti della politica. Torrisi, che in altre circostanze aveva fatto, dice lui, passi indietro, questa volta eletto presidente della commissione affari costituzionali, commissione molto importante, stavamo cominciando a capire il perché, c'è la legge elettorale nel pentolone, questa volta passi indietro non ne vuole fare perché dice cioè, comunque io altre volte l'ho fatto, adesso perché lo dovrei fare questo passo indietro?
Infatti,
giusto?
Sì,
che dice lei di Torrisi?
Che in commissione è visto come una persona molto equilibrata, cioè ha già fatto il presidente in questi mesi che alla Finocchiaro è mancata prima della elezione del successore, e l'ha fatto bene a quanto pare. A questo aggiungiamo anche che il Senato, dal mio punto di vista correttamente, non è disponibile a aprire autostrade alla volontà di Renzi. Renzi diciamo ha una passione per le autostrade politiche, anche la riforma costituzionale voleva essere qualcosa di simile.
Dalle sue parole, guardi, immagino che sia difficile una coalizione per le prossime elezioni politiche con il vostro partito.
Sì, con Renzi.
Sì.
Ma non se ne parla neanche.
No, dico.
No,
siccome il PD renziano, cioè questo partito dovrà arrivare, cioè farà di tutto per arrivare a vincere le elezioni politiche.
Uh-huh.
Ma nel quadro politico italiano bisogna fare delle alleanze.
Uh-huh.
Quindi sta alleanza, se non la fa con la sinistra Renzi, e quindi con tutto quel filone che diciamo si è separato dal PD, l'unico con cui può fare l'alleanza è Forza Italia, ma qualcuno mi ha detto che Forza Italia non se ne parla nemmeno, e adesso cerco di capire.
Io posso dare un dato,
sì.
Negli ultimi mesi, ma ormai da molto tempo, Sinistra Italiana tende a votare in modo molto simile al Movimento 5 Stelle, questo per darle il senso di una distanza profonda dal PD renziano. C'è da aggiungere una cosa, che dal mio punto di vista non ci sono sostanziali differenze di visione politica ed economica tra Movimento 5 Stelle e PD renziano. Sono molto simili, se lei vede anche nelle ultime votazioni sui decreti Minniti, il Movimento 5 Stelle si astiene cioè non si pone contro tutta una serie di cose. Noi praticamente invece li vediamo molto male perché ci sembrano dei passi indietro dal punto di vista delle garanzie.
Senta, ovviamente cominciano a uscire i sondaggi, anzi i sondaggi si fanno sempre e continuano a proporli anche alle televisioni, insomma, giustamente poi per darle e far notizia, gli ultimi sondaggi danno un Movimento 5 Stelle comunque, lo dico a lei appunto di Sinistra Italiana, un Movimento 5 Stelle come primo partito, molto probabilmente un partito che potrebbe andare direttamente a governare l'Italia. Questa prospettiva a voi di Sinistra Italiana
non piace.
Non piace.
E non ci piace perché abbiamo degli esempi di azione di governo effettiva, di amministrazione in prima persona da parte del Movimento 5 Stelle, e non sono eccezionali, non lo sono a Roma, e questo è molto, diciamo, evidenziato dall'informazione nazionale. Non lo sono anche in realtà più piccole e più antiche di amministrazioni più antiche, penso a Bagheria, qui diciamo abbiamo visto
sindaco che è Patrizio Cinque di Bagheria, dove anche lì nelle ultime settimane c'è stato un po' di polemica, di tensione per via di un blocco stipendi da parte del sindaco, perché
esatto. Sì. Non hanno il senso del limite, cioè non hanno il senso del limite secondo me spesso a causa di una carenza di informazioni sulla materia che vanno a trattare.
Completo blocco dei seni, perché non è andato avanti il bilancio, insomma c'è stato, insomma lui è come una sorta di dire voi non fate così, io blocco tutto perché sennò qua la macchina amministrativa non va avanti, dico una sorta di punizione, ecco, come spesso capita.
Diciamo che chi conosce l'amministrazione pubblica sa che la prima responsabilità del mancato funzionamento di un'amministrazione è di chi la guida a livello politico.
Senta, ritornando alla legge elettorale, secondo lei realmente chi vuole cambiare questa legge elettorale e invece chi vuole andare a votare con l'attuale sistema di voto? Cioè, perché mi sembra di capire, almeno dal mio punto di vista, a uno che segue anche queste trasmissioni, diciamo questi talk politici, che poi spesso li faccio, è che c'è poca volontà fondamentalmente. Cioè, mi sembra che se ne parla, ma all'atto pratico poi vedo poco impegno solo da parte di qualcuno, ecco, magari come lei.
Dunque, che non la vogliano cambiare, che non abbiano interesse a cambiarla, il PD renziano e i 5 Stelle, quelli diciamo chiaramente. Il problema è che il resto delle forze politiche, la famosa cozzaglia del che ha vinto il referendum costituzionale, e vuole un Parlamento che sia più rappresentativo dei cittadini, anche perché...
Ma questo però purtroppo porta poi a un'ingovernabilità del paese, lo sappiamo, oppure no? Lei non pensa così?
Guarda, io penso che sia un tema che si è costruito anche mediaticamente nei decenni. Sicuramente è più complicato governare un Parlamento diviso in molti partiti, però è anche vero che quel Parlamento è rappresentativo del paese. Il modo che hanno scelto con maggiorità, il maggioritario perché semplifica? Perché prende un pezzo di paese e lo zittisce. Siccome hai perso, stai zitto per questo turno. Ora, in un sistema in cui le differenze di visione sono relativamente ridotte, il problema si potrebbe anche accettare, penso, non so, a situazioni come gli Stati Uniti, in cui la differenza tra i più moderati, tra i repubblicani e i democratici, non è enorme. In un paese in cui ci sono differenze importanti, penso ad esempio ai temi etici, zittire la Chiesa, immagini di una situazione per la quale la Chiesa non parla più e non dice più la sua, la Chiesa, i cattolici, sui temi come fine vita, per carità. Io sono di posizione differente rispetto a quella dei cattolici, diciamo, ufficiali, però io voglio ascoltarli e vorrei arrivare a un punto di mediazione con loro. Questo qui è consentito dal proporzionale e non dal maggioritario.
Senta, ritornando un po' alle questioni di casa nostra, lei tra l'altro è siciliano, si avvicina sia alla scadenza, cioè l'elezione per amministrativa, quindi per il sindaco della città di Palermo, dove noi ci troviamo, e poi a ruota, dopo qualche mese, le elezioni regionali. Sinistra Italiana, che lei rappresenta questa mattina qua, come vede queste due importanti scadenze elettorali e come si sta muovendo? se mi sa dare una risposta, perché oggi quando io chiedo agli ospiti che passano qua c'è molta confusione, perché da una parte si cercano le primarie non ci saranno, dall'altra ancora insomma il candidato tipo non è stato scelto, insomma c'è un po' di confusione.
C'è
molta confusione, senatore. Sì.
Lei consideri che Sinistra Italiana è cioè esiste una lista sinistra comune in cui è rappresentata una parte di Sinistra Italiana, ma altri di Sinistra Italiana, come me per esempio, hanno, diciamo, tengono per dei candidati che stanno in altre liste con Orlando. Diciamo che appoggiamo Orlando nel suo complesso, sì, questo qui è una cosa chiara, anche perché anche con le polemiche degli ultimi giorni mi pare un dato di fatto che altri candidati siano appoggiati da persone acclaratamente, diciamo, che abbiano dei problemi in modo, diciamo, oramai chiaro, penso, diciamo, a Cuffaro, per intenderci. Mentre Orlando, diciamo, con tutta una serie di problemi che ci sono, che è inutile negarlo, però ha dato dimostrazione di sapersi destreggiare, e quindi vorremmo, diciamo, portare a prosecuzione tutta una serie.
Senta, ma invece a livello regionale, Sinistra Italiana ha un suo candidato? Avrà un suo candidato? Appoggerà qualcuno?
Sinistra Italiana a livello regionale lavorerà con altre forze sinistre civiche. E il mio auspicio è che si riesca a fare una alleanza con quella parte delle liste civiche, delle esperienze di liste civiche, sì, progressiste, non tutte,
sì,
in Sicilia, per fare una proposta comune, anche perché diciamo sono numeri, la sinistra in Sicilia in questo momento non è diciamo fortissima.
Senatore, lei ne conviene quando dico che comunque anche la sinistra italiana negli ultimi anni è stata divisa, cioè nel senso che comunque si è indebolita molto anche per le divisioni al proprio interno.
Come faccio a non convenire?
No.
Abbiamo diciamo manifestato alcune carenze nella capacità di parlare con la nostra gente. Guardi, le faccio un'affermazione netta. Se tanti operai oggi votano per la destra, per la Lega, per il Movimento 5 Stelle, la colpa non è degli operai. Diciamo che non siamo stati capaci
evidentemente quelli che per una vita gli operai hanno votato per la sinistra da sempre, per le lotte, insomma, le lotte sindacali, tutto quanto, hanno avuto, secondo me, non più quei punti di riferimento come il passato.
Siamo stati capaci di interpretare e di fargli capire che vogliamo interpretare i loro bisogni. Io penso non solo agli operai che ci sono ancora, perché non è vero che non ci sono più, ma penso anche a tutto il popolo dei call center.
Come no?
Tutto quel popolo di precari che io ieri parlavo con una ragazza, mi diceva: non essere autonoma a 41 anni è un dramma, ed è un dramma, certo che è un dramma.
Secondo lei la regione Sicilia, cioè i siciliani, saranno sempre fondamentali per le prossime elezioni politiche? Cioè, nel senso, il peso siciliano a livello elettorale sarà sempre decisivo per le elezioni politiche? Lo è stato comunque?
Lo è, non può essere altrimenti, per il grande numero dei siciliani e anche per la, come
solo,
dire, per l'inventiva politica dei siciliani.
Sì.
L'espressione per la quale la Sicilia è un laboratorio in cui si costruisce nel bene e nel male il futuro.
Senta,
è vero.
Senatore, io penso che noi abbiamo avuto negli anni una grande possibilità, quella di avere molti siciliani al comando, nei posti strategici anche parlamentari, però secondo me l'abbiamo sciupata qualche possibilità di crescita per la nostra regione.
Guardi, ne farei una considerazione forte, le abbiamo sciupate tutte, non qualche. Io ho visto il comportamento dei sardi, il comportamento dei trentini. Però questo, sa cosa è legato? Anche alla grande quantità di elettori. Cioè la Sicilia sono 5 milioni di elettori di abitanti, sì, circa, moltissimi elettori. Cioè,
beh, molte si fa squadra, perché lei ha portato gli esempi in cui si fa squadra anche indipendentemente dai colori politici.
Ma
cioè, quando arriva quella carovana di eletti, fondamentalmente sì, si può litigare su determinate ideologie, però se ha uno a cuore la Sicilia si portano avanti determinate cose.
Ma dirti una cosa, la delegazione siciliana in Parlamento purtroppo non si comporta in modo più conseguente nel suo complesso rispetto all'Assemblea.
Lei da quanto tempo è in Senato adesso? Sa, qualche
4 anni
al Senato.
Mm-hmm.
Senato che tra l'altro rischiava col referendum di
venir meno.
Di venir meno. vuole fare un bilancio del suo operato. Non capita tutti i giorni, ecco, di avere accanto, devo dire, un senatore della Repubblica Italiana, e quindi le chiedo realmente, ha fatto, come dire, un esame un po' di quello che lei ha fatto, ha cercato di fare per la Sicilia?
Diciamo che a me è mancato un collegamento forte con l'Assemblea regionale, perché la Sicilia, per la sua specialità, ha molte competenze come affida dall'Assemblea. Sì, diciamo che ho cercato continuamente, e devo dire che sono stato corrisposto, un contatto con i problemi del territorio rappresentati da persone sul territorio. Io penso, per esempio, adesso sto, più tardi dovrò andare in regione, perché c'è stato uno sversamento da una discarica, uno sversamento di percolato su un torrente, col rischio di inquinamento di tutta una vallata. Il percolato è pazzesco, diciamo, con la capacità inquinante, finire in un torrente è poi un macello. E diciamo che appena ho sentito la notizia ho chiamato il sindaco del posto, il sindaco, sì, di Furnari.
Quindi siamo in provincia di Messina.
Per chiedergli come cosa succedeva e mettermi a disposizione. Questo tipo di cosa non l'ho mai perduta. Lei sa, non so se lo sa, io vengo dal Movimento 5 Stelle,
sì,
e come impostazione prima noi dicevamo, in quel primo movimento che tanto mi
piaceva. Sai, io spesso cerco di guardare avanti, presente, sì, e futuro. Certo, sì, i dietrologismi spesso evito, anche perché poi sul dietrologismo è possibile che uno fa una puntata. Ha capito?
No, quindi fatto bene, sì.
Ho cercato di sversare anch'io verso un'altra cosa, per dare spazio un po' a Sinistra Italiana, che nella mia trasmissione, come dire, capita raro, insomma, di avere. Ma cerco di essere equilibrato un po' con tutte le cose.
Diciamo che la grande richiesta da parte degli elettori è di un rapporto forte con gli eletti. Questa cosa, diciamo che nel Movimento 5 Stelle ci si riprometteva di averla effettivamente.
Senta, quindi la domanda mi sorge spontanea: lei si è pentito del suo passato grillino? No. La domanda se l'è chiamata.
Io sono rimasto deluso del come il movimento si è evoluto. La prima istanza, quello che ci si diceva.
Lei, diciamo, ha fatto parte dell'era Casaleggio.
Io ho fatto parte della pre-Casaleggio, quando ancora Casaleggio non si sapeva chi fosse, si pensava fosse semplicemente il gestore del sito.
Sì.
Ma parliamo di prima del 2010.
Dico, secondo lei, dopo la morte di Casaleggio, il movimento è cambiato?
Il movimento era già cambiato prima. Cioè, a me è capitata una cosa allucinante, arrivando a Roma, e segnalai che c'era la possibilità o la necessità di condizionare fortissimamente il governo nazionale. E Grillo mi disse il primo giorno: ma se tu vuoi puoi andare via. Se tu come puoi andare via?
Quindi c'è stato questo, diciamo.
Sì, il contrasto, diciamo, è nato immediatamente, perché il problema è che la loro impostazione è. E vorrebbero degli eletti che siano assolutamente obbedienti nei confronti.
Detto questo, secondo lei il prossimo presidente del Consiglio sarà Di Maio?
Francamente non credo che sarà Di Maio, ma è piuttosto probabile che il presidente del Consiglio incaricato sia del Movimento 5 Stelle.
Un nome me lo fa?
Secondo me non lo prenderanno dall'interno.
Sarà una figura esterna al movimento, secondo... come presidente incaricato.
Ma secondo me
è la società civile.
Potrebbe, io ho visto qualcuno fare l'ipotesi di Davigo, e ora non so se Davigo è disponibile a un'ipotesi di questo genere.
Ma
però i singoli del Movimento 5 Stelle sono così inesperti.
Sì, però io ho citato Di Maio perché, diciamo, tanto
più
poco...
credibile.
Sì, ma non mi sembra poco esperto. Di Maio mi sembra uno che si sta, diciamo.
C'è una differenza netta tra il rappresentare idee in televisione e governare grande struttura.
Lei all'interno è sicuramente così. Mm-hmm. Io non lo conosco, Di Maio, da quando, mm-hmm, quando lo sento ospite, insomma, in trasmissione, abbastanza lucido, sì. Mm-hmm. Anche di Battista, insomma.
Di Battista è un grande comunicatore.
Bene, penso che possiamo fermare così. Io la ringrazio, lascio stare alla sua giornata, la ringrazio per essere stato qua per spiegare un po' i dettagli di quello che avviene alle volte al Senato, e anche per quanto riguarda la legge elettorale, la posizione di Sinistra Italiana anche in ambito delle prossime scadenze elettorali. Grazie al senatore Campanella per essere stato qua, le faccio un in bocca al lupo a lei, naturalmente. Adesso la saluto, diamo la linea subito alla regia, prossimo blocco dedicato alla musica, e poi torniamo con una ragazza che ci presenta anche la sua nuova canzone. State con noi.
Shazam Chart.
Oggi è il momento di scoprire i brani più scaricati e acquistati dal web della nostra iTunes Chart. Quinto posto, Offenbach con Be Mine. Numero 5 della nostra iTunes chart, mentre al quarto posto Ed Sheeran con Shape of You. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Posto Shape of You di Ed Sheeran, mentre al terzo posto Francesco Gabbani con Occidentali Scarma. Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, lo numero 3 della nostra iTunes chart questa settimana, mentre al secondo posto Enrique Iglesias con suo ultimo singolo Sube nella radio.
Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio.
Súbeme a la radio. L'ultimo singolo di Enrique Iglesias, Subirme la radio, al tiene al secondo posto della nostra iTunes chart, mentre al primo posto Luis Fonsi ed Eddie Yankee con Despacito.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
Primo posto per Luis Fonsi e Daddy Yankee con Despacito della nostra iTunes chart.
Shazam Chart.
Lo dico io, festival, ci sarà da cantare.
Tommaso Vergallo, centro del telecom.
Confesercenti rappresenta e sostiene le piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. Confesercenti in Sicilia è accesso al credito, attività formative, politiche del lavoro, servizi di patronato e assistenza fiscale. Le sedi e gli uffici più vicini alla tua azienda li trovi sul sito Confesercenti Sicilia o scarica l'app. Per qualsiasi ulteriore informazione ti rispondiamo allo 091 611 50 48.
Entra da Dem e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Omogenizzati frutta Plasmon, vari gusti, 6 x 104 grammi, 2,39 euro. Biscottini Nipiol, 6 cereali, 800 grammi, 3,49 euro. Chicco Seggiolone Polli, 2, varie fantasie, 115 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
E allora questa parte finale di Mattino Nero di venerdì 7 di aprile la dedichiamo a una ragazza che ci ha contattato e quindi spesso, ma come capita, continuerà a capitare, perché mi arrivano delle mail, mi arrivano dei messaggi e io, come ho sempre fatto in questi anni, do spazio anche ai talenti, pseudo talenti. In questo caso qualche tempo fa mi ha contattato la redazione di Mattino Nero, Yolanda Lo Mauro. Ciao Yolanda, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Emozionata, è proprio qua, è freddissima, è la prima volta, dice lei, è la prima volta
che vengo qui, sì, è la prima qui. Volta e sono emozionata.
Danny, perché... dobbiamo supportarla, dobbiamo incoraggiarla, qua c'è, adesso ci vuole la clac di Mattino Nero, cioè proprio quelli che supportano quando vengono i giovani qui. Vuoi dire qualcosa, Danny?
Sì, noi siamo a favore dei giovani, li supportiamo.
È detto da un vecchio.
Mentre l'unica cosa che noi facciamo di solito è supportiamo Vincenzo.
Ecco, vabbè, ma sopportatemi pure. Allora, in arte Yolanda, sei del 1991, ma sì, proprio sì. giovane.
Esatto, sì sì.
Quando è cominciato la tua passione per la musica, quando è cominciata?
Allora, la mia passione è cominciata già da quando ero abbastanza piccola, di preciso alle scuole elementari. Ricordo comunque le recite che facevamo, ero sempre la prima.
Già prima fila tu.
Sì sì, per cantare ero veramente la prima, quindi
cosa vabbè, alle recite che potevi cantare la canzone di Natale.
Sì, anche quelle, però diciamo che ovviamente essendo in Sicilia, canzoni siciliane, canzoni un po' suri, Vittina queste canzoni un po' così
favolosa. Tra l'altro Yolanda arriva dalla provincia di Palermo, dalle Alte Madonie, questo è un motivo d'orgoglio, perché tu arrivi da Petralia Sottana, che là appena sbaglio c'è un po' di
c'è un po' di rivalità.
Sì, di rivalità. Come si vive?
Si vive.
Non era lei che cantava, però era per dire che Yolanda, quando era piccolina, cantava anche questo.
Sì.
Vivere in montagna per una che vuole fare musica, vuole cantare. La situazione è un po' particolare.
Non è tanto facile, assolutamente. Bisogna uscire un po' da questi paesini, che per carità sono comunque, c'è l'aria
bellissimi,
pura, ci sono paesaggi stupendi che io amo perché è la mia terra, però purtroppo per quanto riguarda il campo della musica non è tanto facile realizzarsi.
Però nonostante tutto e soprattutto con l'apporto della tua famiglia, perché dietro le quinte c'è il tuo manager.
Esatto, mio padre, saluto.
Che carina. Sì. Che fanno sacrifici importanti.
Assolutamente.
Hai partecipato a diversi concorsi canori, festival in giro, insomma, nonostante vivi nel cuore delle Madonie, tu comunque cerchi sempre di andare a fare nuove esperienze.
Assolutamente, la mia forza è proprio quella di muovermi, di andare insomma dovunque c'è musica, e sono sempre stata attiva sotto questo punto di vista. Ecco. Sì,
noi stiamo per vedere adesso il tuo videoclip.
Sì,
perché tu mi hai mandato anche il videoclip.
Sì.
Come ti senti? Meno emozionata rispetto a prima? Sì.
Adesso comunque è sempre un'emozione, perché vedendola dalla TV e poi essendo qui è sempre bello.
Che carina, cara Yolanda. Sì. Allora, la canzone che stiamo per sentire e soprattutto vedere si intitola
In ogni angolo di me.
Ecco, è il primo videoclip che fai?
No, questo è il secondo.
Secondo.
Sì.
Di cosa parla?
È una canzone abbastanza romantica, insomma,
l'amore.
Parla di un amore che purtroppo è finito, però insomma la ragazza lo
sai
tiene
a chi
sempre...
la dedico, Danny? Ah, puoi immaginare a chi la dedico un amore che è finito?
A me. Sì. Ma neanche è cominciato.
Lo so, vabbè, quello lì.
quello lì.
Vabbè, dai.
Quello lì.
Vabbè.
Sì,
sai no. che ti voglio bene.
Pure.
Tu lo sai. Va bene. Quante volte ti ho invitato? Parte la base, scusami, è un classico. Quante volte avevi invitato Salvatore a casa mia? Vieni, porta la tua compagna. Vieni, porta la tua compagna. E la prima, seconda, terza volta, poi si è lasciato. Danny, che vieni a fare a casa mia? Da solo.
Tempo,
non venire a mangiare da me. Appena
Maria,
ti fai rifidanzare.
Ci vuole
Maria chi? Ah, Maria no, De Filippi.
Maria De
Filippi. Ti prego, ti prego. No, non lo so, lì ci vuole un miracolo, effettivamente. Comunque, detto questo, puoi lasciare la base perché adesso dobbiamo parlare di quest'amore che è finito. Yolanda. Perché questi amori finiscono nelle canzoni? Perché?
Per dare un po' di nostalgia forse.
Perché dare nostalgia? A te ti piace soffrire, no?
No, no, assolutamente.
Ma non è biografica, cioè non è auto...
No, infatti non l'ho scritta io. Proprio l'occasione per ringraziare Luca Sala, che è un grandissimo autore. Quindi lo ringrazio e lo saluto se ci sta ascoltando.
Il video è stato registrato...
A Milano, sì, è stato fatto a Milano, sia la registrazione che il videoclip.
Ah, ma lo vediamo?
Sì.
Che dici?
Ok, sì, dai.
Dai, cerchiamo di portarti fortuna.
Cerchiamo.
Magari la fortuna non arriverà nei prossimi giorni, magari passeranno dei mesi.
Sì,
però Mattino Nair, TRM Mattino, ho 8 in punto, le mie produzioni hanno sempre portato fortuna. Comici, cantanti, devo dire che oggi se la passano meglio di noi.
Perfetto, quindi, speriamo bene allora. Speriamo.
Quindi vuoi lanciare, vuoi lanciarlo?
Uno non ha portato fortuna.
Lo so, Danny, ci stiamo attrezzando. Ma lanciamo gli hashtag. Ti sto invitando social influencer.
Niente,
ti sto da, ora ti invito qualcuno, vediamo, della chiesa che fa miracoli. Cercheremo di invitare qualcuno. Però c'è lei che deve lanciare questo video. Luigi, lo facciamo lanciare a lei. Guarda la telecamera, creiamo l'atmosfera con le luci. Ok, va bene così.
Allora,
sì.
In diretta da TRM Mattino,
ecco.
Ascoltiamo in ogni angolo di me, in ogni angolo di me, di Yolanda Lo Mauro.
Benissimo, andiamo col video.
Dicono che a volte sa il destino, è già scritto e non si cambia, ma in amore va fortuna, forse c'entra un po' la luna. Dicono che al cuore non si domanda, e il mio cuore in quella stanza, perché prenderti un po' in giro, se non vivo io ti scrivo.
Guardo mentre voli via.
Brava, brava Yolanda, facciamo subito sentire il commento di Mario Luzzatto Fegiz, il nostro critico Toti Miceli. Toti è molto orecchiabile e comunque con delle sonorità, devo dire anche abbastanza moderne.
Intanto l'arrangiamento è straordinario.
Bravo, che lo ha capito.
Noi non ricordiamo mai chi sta dietro un progetto.
Bravissimo.
Quindi l'arrangiamento è straordinario.
Sì.
Il video devo dirti che l'ho trovato molto interessante.
Sì.
Bellissimi luoghi e poi vabbè c'è lei che
è lei.
Merita tanto.
Lei merita tanto, hai davanti
e
proprio
poi,
un metro e mezzo suo padre.
Guarda, un complimento, complimenti
sì,
si possono
certo,
fare.
Sì.
E poi devo dirti che ho notato un bel testo.
Sì. Ha notato
parte,
un bel
a parte
testo.
Il fatto che comunque si tratta di una storia che purtroppo finisce.
Autobiografica tua?
Mia?
Sì.
Ah, si è ispirata.
Si è ispirata a te.
Che ci conosciamo.
Lo so, però.
No,
un po' come finiscono le tue storie.
I complimenti te li faccio.
Ho
perché è un brano molto, molto
ragionato. Ho sentito Danny Lenzuola. C'era nella una parte della canzone che diceva
sì,
Lenzuola. Allora parlava di Danny. Che diceva la parte delle lenzuola? Che appena è. Niente.
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 No, io le lenzuola le uso tanto per un motivo.
Sì.
Le butto dalla finestra per scappare.
È vero, è
ogni
vero.
Tanto scappo.
Comunque, qual è la tua sensazione dopo averlo rivisto? Sei un po'.
È emozionante perché comunque per me è importante far ascoltare delle cose nuove. Perché comunque il primo inedito era un po' diverso da questo.
Sì.
Era un po' più calmo, come
sì.
una melodia un po' più
sì.
leggera.
Sì.
Però questo qui mi ha proprio. Sin dall'inizio mi ha emozionata perché cercavo una cosa del genere, una melodia dolce però forte allo stesso tempo.
Sì.
Quindi sono contentissima e sono emozionata proprio di farlo sentire qui.
Ecco, il tuo sogno nel cassetto qual è? C'è un sogno?
Sarebbe riduttivo quello di dire diventare una cantante, però piano piano con i sacrifici io spero di raggiungere dei risultati sempre migliori.
Tu prima dicevi Milano, hai registrato questo singolo
sì.
a Milano e anche il video a Milano.
Sì.
Dov'eri? In Parco Sempione.
Sì, esatto.
Ma veramente?
Esatto.
Non me l'hai detto? Cioè, Parco Sempione perché conosco
sì.
benissimo Milano e so che un polmone verde di Milano è il Parco Sempione vicino via Massena, caro mio, dove c'è Radio DJ, capito? Per questo conosco bene. E Milano sede importante
di
delle major, insomma, quindi
sì.
Hai mai pensato di trasferirti lì?
Ho pensato sì, assolutamente, perché è l'unica scelta, l'unica via d'uscita, quindi sto cominciando a pensarci, vediamo di riuscire a fare qualcosa di...
Ma
magari
tu ti stai
un progetto...
dedicando solo alla musica?
Adesso sì, negli ultimi anni sì, perché mi voglio... Cioè adesso comunque ho
sì.
quasi 26 anni, quindi se non mi muovo adesso penso che è un po' difficile.
Hai ragione, sì. Ma i talent si sa, insomma, i talent ci sono e si continuano a fare. Il fatto di partecipare ai casting... Adesso cominciano anche i casting per le edizioni prossimo anno.
Sì, questo voglio anche provare di nuovo perché
sì.
ho già provato tempo fa ad Amici,
sì,
X-Factor,
sì.
è difficilissimo.
È molto
siamo
difficile.
Una fila di proprio tantissimi, quindi non è tanto facile entrare.
Sì.
Però con la perseveranza magari un giorno, non lo so, spero mi premierà.
Chissà.
Sì.
E Luigi, mi dici se c'è il tassativo del guarda che serata, perché stamattina abbiamo litigato con Ino. Ino, lo mandiamo una parte, mandiamo un pezzo, mandiamo tutto. Che dice Ino? Peccato che non lo sento tutto. E allora mannamolo, perché sennò si fa tardi. Tra poco torniamo.
Dico io, festival, ci sarà da cantare.
Fratelli Barcellona. La comunità alloggio per anziani Villa Katia nasce per offrire ospitalità ad anziani autosufficienti e non, immerso nel verde e in un ambiente tranquillo. La struttura è specializzata nell'accoglienza di pazienti affetti da Alzheimer e da demenza senile. Gli operatori socio-assistenziali e sanitari offrono assistenza H24. Ci troviamo a Bagheria, nella strada statale 113, accanto all'ospedale Villa Santa Teresa.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Di Luis Fonsi, Despacito, ti piace il reggaeton?
Sì, sì, mi piace.
Yolanda è con noi, questa ragazza di Petralia Sottana che stamattina ci ha fatto sentire, vedere il suo nuovo videoclip che sarà tra l'altro in scena anche invitata a una serata di beneficenza molto importante, credo una serata per la vita dovrebbe chiamarsi. Adesso,
una speranza per Giulia.
Una speranza per Giulia.
29 ottobre.
29 aprile.
Sì, ottobre.
L'emozione. Mi è venuta proprio.
No, 29 aprile, sì. Di, ovviamente di questo mese. Sì. al Teatro Don Orione dalle 8:30 in poi, quindi invito tutti i siciliani, tutte le persone che vorranno venire.
Bene.
Sarà una bella serata piena di ospiti.
Bene, sono contento, grazie per essere stata qua, naturalmente.
No, grazie a te.
È venerdì.
E quindi
non te lo dico il resto, è venerdì, quindi
allora, ci sono delle radiodette. Io avrei un altro contributo da mandare. Va bene, intanto c'è questa qui.
Il nuovo di Lele
che ha... Bella, bella, dai, carina, molto fresca. Ha presentato l'altro proprio... settimana scorsa lei le suonò, sì, non mi interessa.
Il nuovo di Paola Turci.
Ma dai, Paola Turci. Bello.
Anche noi incontreremo Paola Turci oggi.
Bravi.
Alla Mondadori.
Complimentone.
L'ha intervisto io.
Dai, appena vedete, insomma, Turci non
scappa.
Non, scappa sicuramente. Quindi Paola Turci, Lelia, che abbiamo di bello? Altro?
Basta
così. Menù ricco, devo dire, in questo weekend. Vabbè, allora, prima di concludere, prima di dare la linea al GR, non so se ce la facciamo, Ino, a mandare quell'altro contributo che abbiamo pronto. Che dice dalla regia, perché abbiamo proprio i tempi con te, poi non ce la facciamo. E niente, alla fine Ino non è importante, no. No, lo mandiamo, ce la facciamo, e poi c'è il GR, non ce la facciamo, niente Ino, rinviamo la prossima settimana. No, rinviamo la prossima settimana, che dici, eh? Perché anche stamattina abbiamo litigato tanto con... Vabbè, poi se sforo, mi picchiano, vabbè, allora, vabbè, dai. Vediamo quello che è successo il 25 di marzo al Teatro Cielo d'Alcamo, questa clip, e poi torniamo. Vai regia. E benvenuti, il resto lo vedremo insieme per la prossima puntata, 29 di aprile, Piazza Duomo a Cireale. Vi aspettiamo. Linea subito invece a Luca Tutone. Siamo pronti.
Giurato.
Giurato.
Luca
che
giurato.
Altro personaggio che spunta nel varietà. Varietà. E allora abbiamo Jeremed, proprio un minuto flash, le notizie più importanti proprio con Luca Tutone.
GRMed, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati a questa edizione del GR Med. 70 licenziamenti nei cantieri della SIS, il consorzio di imprese che sta realizzando il passante ferroviario a Palermo, a partire da inizio luglio fino al 15 settembre. Questo è l'accordo raggiunto nella riunione di ieri all'ufficio provinciale del lavoro fra azienda e sindacati. Sul tavolo la SIS aveva messo 200 licenziamenti annunciati, poi scesi a 175. Dall'altra parte i sindacati hanno rilanciato sulla cassa integrazione per tutti gli operai considerati in esubero, il destino degli altri 105 operai che mantengono il posto di lavoro legato al proseguo dei lavori del passante, ma soprattutto allo sblocco del nodo di Vicolo Bernava, il punto del passante dove sono rimaste lesionate per gli scavi 16 palazzine. 6 arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso al termine di un'inchiesta della procura di Catania sul clan Mazzaia Toscano Tomasello di Biancavilla, ritenuto un'articolazione della famiglia Santa Paola Ercolano. Da anni 6 arrestati taglieggiavano un imprenditore locale costretto a pagare loro la protezione e la vittima ha collaborato con i carabinieri. L'operazione denominata Reset segue di 4 mesi un altro blitz onda d'urto compiuto a Biancavilla. Mi candido a presidente della regione siciliana, l'ultima provocazione di Vittorio Sgarbi, il critico d'arte, ospite ieri a Casa Minutella su TRM, ovviamente l'ho deciso stanotte, spiega, già molte idee per la regione, occhi puntati sui musei, sulle pale eoliche che come ha annunciato vuole distruggere, ma anche sul turismo, molte idee, dice Sgarbi, e penso che i siciliani mi voteranno. Chiudiamo con la notizia di Diamanti, la cui squalifica è stata revocata dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC e dunque l'attaccante del Palermo potrà tornare a disposizione di Diego Lopez per la sfida contro il Milan di domenica. Tutto linea Vincenzo Canzoni.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Oh, sono le 9 del mattino, do la linea subito alla rete, grazie a tutti, buon inizio di weekend e noi ci sentiamo e vediamo lunedì alle 7:30. Che ne sarà di noi?
È il compleanno di Grignani, auguri.
Pure, andiamo bene, le sa tutte lui, caro Luca Dudone, linea alla rete, grazie e buon weekend.